presenta Meglio tardi che mai. Che già il titolo è bellissimo. Buongiorno Cristian Bernasconi, aspetta che...
Sono acceso.
Ecco. Ormai fai parte della nostra vita, perché io smanetto sul web, RSI Food, sento i tuoi bei consigli sui funghi, sugli effetti dei funghi, su come cucinarli, su... guardo il bellissimo giardino di Albert e ti ho detto, ti prego Cristian, ne avevamo già parlato dei delfini che fanno cose balosse.
Balosse,
tu hai raccontato molto bene nella ultima puntata che abbiamo visto domenica.
Sabato
al giardino di Albert, di questa vetrina dello sballo per noi che è ben fornita come umani, ma anche la natura offre delle occasioni un po' particolari che creano confusione nelle menti.
Sì, proprio così. Beh, prima di tutto, posso dirlo, sono emozionato che torniamo con questo programma e mi sono estremamente contento di poterlo fare. E beh, torniamo con un tema che può anche fare sorridere, può sembrare leggero, ma scopriremo anche perché si studiano determinate cose, quindi capire come gli animali soprattutto vadano a consumare delle sostanze che creano dipendenza può aiutarci in un certo modo, ma lo sveleremo nel corso di questa puntata. E niente, sì, vedremo delfini, renne, andiamo anche sui gatti ovviamente. Non mancheranno le formiche, se vuoi,
no,
perché sai,
prego,
che non possono mancare.
Non
diventa
possono
quasi
mancare le tue formiche.
Esatto, però è, diciamo che è un tema curioso e ce n'è un po' per tutti i gusti. Non siamo gli unici a consumare alcol, a consumare sostanze, beh, a consumare droghe, diciamolo pure. E questo non vuole essere un motivo di, come dire, per giustificare i nostri comportamenti, ma piuttosto un modo di guardare anche al resto del regno animale per trarne qualche spunto anche per noi.
Assolutamente. Quindi benvenuti all'interno di Meglio Tardi che Mai, un disco e poi partiamo. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you.
You've disappeared somewhere. out of space. You found some better place, and I miss you.
Cristian Bernasconi, dunque ripartiamo questa stagione, è una bella occasione per coinvolgere anche il pubblico, se avete voglia di fare delle domande, se avete dei racconti, 079-873-8073, ma ci stavi parlando della ricorrere all'uso di sostanze che creano dipendenza, cosa che gli umani fanno, non esprimiamo dei giudizi, no? Facciamo un parallelismo con il mondo degli animali, la
sì,
natura.
Facciamo un'incursione nel mondo animale, non umano, diciamo così, e cominciamo dalle renne. Sono animali che associamo tipicamente al nord, al Natale. Tra l'altro mancano 85 giorni a Natale.
Perché così. Tu sei uno di quelli che fa il countdown.
No, però visto che parliamo di renne non potevo non pensare al Natale. Ora pensavo fosse un'informazione così leggera da dare oggi. Però parleremo proprio di Natale, non solo delle renne. Perché questi animali hanno un po' un'abitudine curiosa ai nostri occhi, ma comprensibile dal loro punto di vista. Vale a dire che quando si avvicina la fine dell'estate, inizio dell'autunno, completano il regime alimentare con i funghi che trovano chiaramente nel bosco in questo periodo dell'anno, e tra tutti i vari funghi che mangiano c'è anche la Manita muscaria, quella che noi abbiamo imparato a disegnare da piccoli, che è un po' il fungo nell'immaginario collettivo, quello rosso con i puntini bianchi.
Era il mio segno dell'asilo.
Sai che vedevo, mi sembrava di ricordare questa storia. Vogliamo parlarne?
Chissà perché sono stata associata a una Manita muscaria.
No, vabbè, dopo ne parliamo, perché io ero il cane, figurati, quindi magari meglio il fungo del cane, ma va bene
non
così.
Non lo so.
Comunque queste renne mangiano la Manita, sappiamo essere un fungo tossico per noi, non lo dobbiamo ingerire, eccetera. E chiaramente ha delle ripercussioni anche su questi animali, perché si vede che aumenta un po' il loro battito cardiaco, fanno fatica a respirare, non camminano più bene in maniera coordinata, quindi si siedono e aspettano che l'effetto passi, perché sono un po' stordite, per così dire. Eppure lo fanno regolarmente per completare il loro regime alimentare. Però è proprio una vera e propria, come dire, sostanza psicoattiva presente nel fungo che le rende proprio così, un po' come se fossero nel loro mondo completamente alterato. Ed è curioso vedere anche i video che ci sono di questi animali che mangiano questi funghi, perché si sta cercando di studiare come riescano a metabolizzare.
Esatto, perché noi ci fanno,
diciamo, noi stiamo male, ci sono gli effetti su di noi, possono essere variabili, va dalle vertigini allo stordimento generale, ma possono anche causare la morte, quindi bisogna fare veramente attenzione, o meglio non toccarli, non ingerirli. Però ecco, questi animali pare che possano un po' metabolizzare gli effetti più tossici, ma tenere l'effetto un po' psichedelico. E c'è la cultura Sami, e non solo quella degli sciamani del grande nord all'epoca, anche l'usanza di anche di usare la Manita, ma non solo, di sfruttare l'urina delle renne che lascia passare questa sostanza psicoattiva. E insomma, non è proprio il massimo alle 9 del mattino, però bere questa urina delle renne per andare un po' in un viaggio e connettersi con col mondo fine, diciamo così. Quindi ci sono queste tradizioni, queste usanze, e sono anche delle leggende tramandate negli anni. Poi la storia racconta che c'è chi associa queste amanite appunto anche al Natale. Sappiamo che sono uno dei funghi decorativi del Natale, quindi pare che ci siano dei legami tra le tradizioni nordiche e il Natale come lo conosciamo oggi, ma non tutti sono d'accordo con questo aspetto, quindi non lo racconteremo troppo. Però è chiaro che uno può far subito l'associazione: le renne che si mangiano questo fungo e le renne volanti, forse una connessione la può vedere, insomma.
La può vedere. Tra l'altro racconta la leggenda che tutto il regno di Babbo Natale non si vede se lo sorvoli, il Polo Nord non lo vedi. Magari potrebbe avere un'interpretazione anche in questo senso. Loro attraverso la manita riescono a visualizzare dove andare a recuperare Babbo Natale.
Beh, la lista di racconti attorno a questo tema del perché Babbo Natale sia bianco o rosso, beh, sappiamo che è una nota marca di bibite, però non tutti la pensano così, perché anche il fungo è bianco e rosso. Insomma, ma io direi che questo
anche
tema
la Svizzera è bianca e rossa. Scusa.
Abbiamo tante manite scari.
Sì.
No, però è un tema che magari quando ci avvicineremo al Natale rispolveriamo per approfondire un po' di più, perché è estremamente curioso e interessante, trovo, anche cercare di, non dico far chiarezza perché il dibattito è aperto, ma parlarne e tematizzarlo anche per dare un po' più di valore a questi funghi che spesso vediamo come negativi, non li tolleriamo, si cercano i boleti, i chanterelle, eccetera, però ecco, anche la manita ha il suo perché,
ha il suo fascino
nell'ecosistema del bosco.
È uno dei funghi più belli da vedere, da fotografare. Tra l'altro Christian ha fatto uno scatto magico al nord in uno dei suoi viaggi e ha pubblicato la storia di oggi sul suo profilo Instagram. Adesso la condivido anch'io, posso?
Certo, tra l'altro ho fatto lo scatto senza consumare il fungo.
Questo non lo sapremo mai.
No,
se hai
figurati
la capacità di metabolizzare come le renne.
Non vorrei neanche testarla.
Non è il caso,
sai.
Non è il caso.
Ho paura come un ragazzino, ma che fortuna che esisti. Ma che fortuna che esistono gli altri, che ci danno la mano e che ci danno da bere quando abbiamo fame. Pensando, o vuoi solo partire in un posto in cui i missili non cadranno. E la macchina e la musica, anche la tua bicicletta è diventata elettronica, tanto comunque ti frega. E il mascara dai tuoi occhi scende piano piano sulla bocca, sulla notte. Lasciamene un po' in questo fottutissimo cuore.
Tra l'altro stavi parlando di funghi, Cristian, è finito già il mese di settembre, ti rendi conto quanto vola il tempo? C'è una fase della vita, tipo quando sei adolescente, che non vedi l'ora di diventare grande, di avere 18 anni, e poi un'altra fase della vita dici, ma aspetta, ma l'altro giorno era agosto e siamo già alla fine di settembre, i funghi ci sono ancora?
Sì, sì, è ancora periodo di funghi, direi che è un po'... va avanti ancora un attimo, sì. Quindi siamo ancora in pieno inverno e beh, io non ho ancora avuto l'occasione di andare seriamente a cercarne, ma so che
seriamente cosa vuol dire?
Seriamente vuol dire prendendomi il tempo di andare più di un tot nel bosco, però è vero che no, di solito non raccolgo mai chissà quali quantità,
certo,
sempre
certo.
Tutto solo il consentito
contemplativo, vai a fare un giro contemplativo.
No, beh, solo per le fotografie ovviamente, no sto
certo
scherzando.
Esatto, non ci crede nessuno.
Vabbè, piacciono anche a me i funghi, quindi sì.
Ma a che ora ti alzi se uno volesse andare da Fungiat proprio?
È bello andare presto la mattina.
Ma presto quanto?
Dipende quanta strada hai da fare, però adesso non vorrei sforare con gli orari consentiti dalla legge, ma non si può, come dire, entrare nel bosco e cercare funghi prima di un tot.
Non si può?
Ma mi pare che ci siano degli orari. Poi...
cioè lì guardi a caccia fa. Allora, no. Signor Menasconi, cosa facciamo già in giro quest'ora? Ma niente, facciamo delle foto per meglio.
Ti racconto, una volta sono incappato in un controllo su un passo alpino, un controllo nero nei grigioni. Mi hanno fermato convinti, i guardiacaccia convinti che io avessi funghi nello zaino. E ovviamente gli ho detto: no, non ho funghi, perché a quel tempo raccoglievo le formiche nel parco nazionale per analizzarle a Losanna.
Funghi o formiche?
Sì, ho detto: ho formiche, ma io ero serio. E chiaramente mi ha fatto scendere dalla macchina, ha fatto aprire il baule come per dire: questo mi prende in giro. E quando ha visto che invece l'avevo con tanto di autorizzazione nel parco nazionale, eccetera, così ha detto: deve essere un matto, lasciamo andare, moro che lui le sue formiche.
L'uomo più bravo del mondo.
Però ecco, mi è capitato quello, ma non avevo chili di funghi, neanche uno ne avevo.
Per fortuna,
fine,
vorrei aggiungere.
Sì, ma so, vabbè, ci sono dei controlli, quindi era periodo, ho detto lasciamo perdere, non sono andato per quello e voilà.
E poi sai la soddisfazione quando ti accusano e tu non hai fatto niente, che puoi dimostrare che non hai fatto niente.
Sì, c'era un po' di soddisfazione, ma a un certo punto mi sono detto, mamma mia, che figura.
Ma perché figura?
Vabbè, in giro a raccogliere le formiche nei tubi.
Mi sono andata sui boletti, ma dai,
vabbè.
Che messo male.
No,
invece ti salutano con una bella foto in primo piano, una formica, Elio ti dà il buongiorno.
Grazie,
e poi...
saluto.
Tra poco ci racconti, perché anche loro hanno delle esperienze mistiche, le formiche.
Sì, non sono mistiche, ma vengono ingannate non dai funghi, ma in un altro modo, da altri insetti. Quindi parleremo anche, cioè cambiamo il gruppo di animali, diciamo, di cui stiamo parlando e andiamo nei piccoli insetti, perché sì, delle farfalle riescono a ingannare le formiche.
Ma va?
Sì. Senza usare la manita muscaria, però c'è una piccola farfallina del genere maculinea. Queste farfalle depongono le uova su delle piante nei pressi di alcuni formicai proprio mirati, specifici, dove c'è quella specie di formica. Lasciano lì le uova, quando poi si sviluppano diventano larve, le larve cadono a terra e producono una sostanza che, diciamo, di cui le formiche sono ghiotte, quindi se la mangiano ne approfittano e portano le larve della farfalla direttamente nel nido, dove vengono praticamente accudite, sono protette all'interno del nido perché continuano a produrre questa sostanza che in un certo senso droga le formiche, perché non riescono a riconoscere che si tratta di una farfalla, quindi di una potenziale preda. La tengono lì finché la farfalla poi si sviluppa, al momento in cui si sviluppa però deve volare via velocemente perché cambia l'odore e altrimenti se non esce dal nido in tempo viene mangiata.
Urca.
È un modo di ingannare il codice delle formiche da parte di queste farfalle. Non sono gli unici insetti a ingannare le formiche in questo modo, basta un po' travestirsi con l'odore giusto e il gioco è fatto.
Il gioco è fatto, questo è interessante.
È un gioco, una specie di drogare le formiche per riuscire a farla franca.
Ma come fai a scappare fuori se sei dentro in mezzo al nido? Riescono a trovare la strada per uscire le farfalle?
Sì, devono fare, visibilmente ce la fanno. Non so quante riescano, la percentuale non la conosco, però è questione di velocità. Chiaramente al momento in cui apre le ali può uscire, via, deve andare il più in fretta possibile.
Una partenza col botto.
Vola via.
Proprio...
come che fa il volo?
Così. Non so che mi vuoi prendere in giro.
Dopo ci racconti il verso dello scorzone.
Gerusalemme, i kayalami, i londolose. Uhambe nami, zungangishila.
Gerusalemme, I kayalami. Kilo no lo sé, uhambe nami. Sumangi shilana, dawoyami. Aikolana, buso wami, aukolana.
Giardino di Albert, avete fatto una bellissima puntata, andata in onda sabato, e che potete rivedere su RSI Play, molto interessante, con delle bellissime immagini. Ci hai raccontato di questo impatto per quanto riguarda alcuni animali con elementi che ti possono sballare, e noi già prima di quella puntata l'anno scorso, cioè alla fine di giugno, abbiamo raccontato di un mondo magico, perché sono animali super affascinanti. Da piccoli tu vorresti avere o un delfino o una foca a casa tua, perché chissà perché tutti vogliono il delfino, il peluche del delfino va fortissimo. Io ho una foca gigante, ma sto delfino che ha tante curiosità, inavvicinabile, quando vai a fare immersione è uno degli animali che meno riesci ad avvicinare. Cioè, ti salutano gli squali, il delfino si fa gli affari suoi.
Ma sì, sai che io forse ho avuto una fortuna quando
non
abbiamo...
me la ricordare che sei andato giù a Genova, lo so.
Siamo usciti per un censimento a vista e ne abbiamo trovati davvero parecchi.
Ma perché anche Genova ricercatori... torna alla barca?
Sì, ma no, perché i ricercatori sanno un po' dove vivono queste popolazioni di delfini. Siamo andati proprio a cercarli.
Ma
perché...
ti sei tuffato dopo?
Ma no,
e quando ti tuffi che spari. Anch'io ero andata in una stretta vicino a Zanzibar, dove c'era pieno di delfini, ed è stata la volta più magica per me di fare un bagno in mezzo ai delfini. C'era una zona di correnti, io avevo paura. Te la posso raccontare?
Sì, sì, ma io sto pensando, non mi tufferei mai, però vai.
In mezzo ai delfini non ti tufferesti?
Ma non so. No, vai, racconta.
Ho rischiato la... No, no, io facevo ridere. Sono andata con mio figlio e due signore romane, un po' âgées, sgamatissime, che erano più volte state a Zanzibar. Dice: guarda, prendiamo il Beach Boys, lo chiamavano. I Beach Boys ti portano con una barchettina e arrivavi lì per fare immersione con immersione, snorkel, sì. Cioè una nuotata in mezzo ai delfini. Poi dice: jump, jump. Gli faccio: sì, jump. Poi mi pianti qua da sola in mezzo al mare e tu te ne vai. Jump with me, gli ho detto. Cioè, o andiamo insieme oppure io non jumpo da sola con le sciure che me le abbandoni sulla barca. Ve ne andate tutti, cosa faccio? facciamo io e Giulia? Rimaniamo giù nel mare da soli. E allora per sicurezza ha staccato il motore, facciamo, tu mi dai la chiave del motore, allora io giampo da sola. Avevo fatto così, non mi fidavo. Tu, beh, metti la scena, cosa facevo là in mezzo
al
mare?
Beh, un bel viaggio in piena fiducia, direi.
No, beh, certo, sai com'è? Sai com'è? Come dice,
fidarsi bene, non fidarsi,
ecco. Fatto sta che è stato magico perché era pieno di delfini, come racconti, ma loro non amano proprio stare con gli esseri umani e li capiamo molto bene, è sempre una pessima specie l'essere umano, quindi ti nuotano un po' attorno, ma pian piano fanno il vacuum.
Ma dicevo che una volta che non vedono che non c'è un grande interesse, cioè per interagire, probabilmente se ne vanno altrove, forse perché nell'immaginario collettivo abbiamo almeno... quelli della mia generazione si ricorderanno quel telefilm Flipper famoso che ormai ha reso i delfini quasi l'animale di compagnia più migliore che ci sia. Ho fatto anche la rima, però non è così, perché alla fine nell'ambiente naturale chiaramente gli animali si fanno anche un po' gli affari loro e interagiscono se c'è un, come dire, anche per rispondere ai loro bisogni come mangiare o in alcuni casi anche giocare o curiosità, insomma. Però ecco, posso capire che a un certo punto non che non ci sia interesse nel, come dire, nel nuotare insieme, cioè nell'oceano, esatto, ma chiaramente ovviamente hanno detto vabbè, andiamo a vedere se troviamo pesci da mangiare altrove, non lo so. Io però non sai che, a parte il fatto che non è il mio elemento l'acqua e non sono un gran nuotatore, quindi non mi sentirei così tranquillo a nuotare, perché sì, vabbè, i delfini non penso che si corrano grandi rischi, ma probabilmente non mi sento sicuro, preferisco andare in quota.
Sì, tu preferisci andare
piedi
tra le renne.
Sì, o in quota. O in alto, sì, o a nord o in alto, sì.
Mm. E quindi quella volta,
il mare. Quella volta
non ti sei tuffa.
No, però ne abbiamo visti tantissimi. Sono felicissimo. Delfini, certo. Però che hanno un attimo, come dire, sono abbastanza curiosi per una loro, un loro comportamento.
Sì, loro adorano stare attorno alle barche. Questo hai la fortuna più volte di vederlo, no? È quando ti tuffi per nuotare con loro che poi fanno il vacuum.
Anche quelli fanno...
fanno così, no, come faceva Flipper il delfino. Va bene, prendimi pure in giro.
Dopo raccontiamo cosa fanno i delfini con i pesce palla.
Dai, ecco, dai. Non giocano a palla, anzi, l'avevamo già detto.
È legato al tema della puntata di
certo,
oggi.
Certo, certo.
Brevemente lo ricordiamo. Secrets, I wanna keep your secrets. Like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. We're changed to the rhythm. Oh,
rispondo per chi mi chiede dove avevo fatto questo jump in mezzo ai delfini. Da Nungwi, parte nord di Zanzibar, Tanzania. Praticamente sopra c'è una specie di canale tra Nungwi e Pemba, l'isola, che penso che sia un'isola privata, dicono fosse di Bill Gates, non so, ci sono varie leggende. Puoi andare a fare snorkel lì attorno, ma non puoi mettere i piedi sull'isola, è anche una cosa privata, e lì ci sono tantissimi delfini perché ci sono delle correnti, probabilmente vanno lì a mangiare. È un altro posto magnifico, insieme a Genova, dove tu ne hai visti tantissimi, Christian. Per esempio, sono stata a fare immersione, ma chissà quanti all'ascolto dicono, beh, quante volte sono andato, viaggio della speranza, però in... dove che sono andata, che ti ho appena detto? Sotto là.
Non mi ricordo più, Madagascar.
Ecco, immagino, dove sono stata, ho perso il numero. Anche lì, quando viaggi col gommone, tantissimi delfini, poi sì, vuoi tuffarti per fare un bagno con loro e loro evadono. Invece però adorano giocare coi pesce palla.
Sì, giocano a palla, almeno sono stati avvistati già ormai più di 10 anni fa, sono riusciti a filmarli finalmente, anche se il comportamento lo si era... diciamo già letto prima, dei pesci, dei delfini intenti a giocare con del pesce palla o con un pesce palla o più pesci palla, semplicemente perché il pesce palla contiene un veleno molto potente, la tetrodotossina, che è presente anche in altri animali marini, per noi è mortale, e chiaramente loro pare che riescano, secondo alcuni studi, riescano a dosare lo stress che provocano il pesce palla mordicchiandoli. E il pesce palla rilascia questa tossina, oh, e l'effetto sui delfini è un po' da sballo, quindi potete anche trovare in rete dei filmati che mostrano questi delfini un po' con gli occhi socchiusi, che nuotano in maniera un po' strana, insomma sono sotto gli effetti di questa tossina. Il dibattito è ancora aperto perché non tutti, anche se la maggior parte degli studiosi dice che questo gioco è fatto di proposito, non tutti sono d'accordo, alcuni ritengono che sia una casualità, e in effetti non si sa bene come riescano a dosare questa tossina, perché il rischio di, diciamo, mordere troppo il pesce palla e far rilasciare una dose di veleno troppo alta è elevato anche per i delfini, quindi ecco, devono veramente andare con le pinze.
Con le pinne.
Con le
pinne. No, battuta di Christian Bernasconi.
Sì,
è tua. Ma di solito io mi immaginavo che la tossina rilasciata nell'acqua passa attraverso le branchie, invece no, la passa attraverso
la
bocca.
Lì è proprio una questione di sostanza, proprio va direttamente nella bocca. Una,
sì.
Si vede un po' in questo filmato come lo punzecchiano sto povero pesciolino, che alla fine non muore del tutto, ma è vero che a un certo punto lo prendono, poi lo lanciano, un po' come quando sei in piscina che c'hai quelle palline
di gomma.
Un po' di gomma, che poi le, ecco, uguale.
Poverino.
L'effetto da vedere è un po'
e poi fa puff, perché lui si gonfia dalla paura.
Oggi è un suono dietro l'altro, com'è che fa il pesce palla?
Puff. Okay. Tra l'altro ho appena fatto un'immersione divertente, c'era il nostro capo spedizione che voleva farci vedere in una notturna qualcosa di eclatante. C'è sempre tutto molto magico, ma è un microcosmo, vedi cose piccoline, tipo questi nudi branchi che sono dei bruchetti colorati, ci sono queste ballerine spagnole, hanno dei colori tipo neri e rossi, se sei fortunato la ballerina si muove come se facesse la ballerina di flamenco, ma è un... nudi branchi,
sì.
Però sono cosine, devi aver pazienza, no? Invece avevo un gruppo piccolo, gruppo ristretto di gente che ci aveva la cossa di vedere qualcosa di importante. Ci siamo imbattuti in un povero calamaretto e voleva fargli fare delle cose per vedere questo calamaretto povero, continua a schizzare l'inchiostro, ma lasciatelo in pace.
L'ha stressato praticamente.
Sì, io mi sono arrabbiata e ho detto, ciao, vado da sola, solo che era buio e dove vai da solo. E niente, mi sono arrabbiata. Povero, e ho pensato a te anche sott'acqua.
Vedi,
ho
che
a
queste puntate dedicate agli animali e alla natura
ti sensibilizzano
in un certo modo.
Ma io non farei mai del male, ti dico che da quando ti conosco, quindi da tanto tempo, io non mangio polpi, non mangio...
Calama,
bella.
Era
e tua?
Era profonda, visto siamo negli abissi.
Era profonda. Torniamo, è strano che hanno fatto effetto anche su di noi le sostanze del pesce palla. Che volevi staccare, partire, finale già vissuto, e mi hai lasciata tra un bacio e un fucile, uno sparo nel petto gentile. Ma non mi importa più che fai, se tra i sorrisi e piangerai, cerca.
le panda bianche d'un filo di vento e di vino, che se bevo un ultimo giro poi ti chiamo e tendo sempre, perché mai dire mai. Ma non mi importa più che vai, se ad ogni sosta piangerai. Cercherò il mio cuore dentro un vecchio disco, e anche se non so dove e come, ti giuro che ora più che mai ti direi che ormai, se richiamerai, sarà troppo alto il volume. Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco, disco. Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco.
Allora, riceviamo delle foto tipo Soraya, foto di formiche, buongiorno a tutti, formiche di Sri Lanka, stupende queste, questo scatto con un micro obiettivo, micro, macro obiettivo, come si chiama?
Macro.
Macro, grazie. Per fotografare cose micro si prende il macro. Una foto bellissima, Soraya, dallo Sri Lanka. E, le formiche hanno tante storie, abbiamo raccontato questa, cioè vengono ingannate da questa farfalla per accudire alle sue uova.
Sì, beh, esattamente, cioè queste farfalle hanno delle larve che producono una sostanza e anche in parte dei suoni, ma una sostanza che in, diciamo in certo modo droga queste formiche, e quindi vivono indisturbate nel formicaio fino a quando si sviluppano. Ma magari, visto che siamo in ottobre, a fine ottobre arriva Halloween, racconteremo una storia interessante di funghi e formiche, le cosiddette formiche zombie. Ci sono anche quelle, ma ne parliamo a fine mese. Ho spoilerato, non dovevo.
La teniamo lì in sospeso.
La teniamo lì.
Io dico, no, ma bellissimo.
No, creiamo un po' di attesa.
Allora, nell'attesa ti dico nell'attesa. Anche che ci sono anche le storie di zombie. La vera storia di zombie nasce in un'isola del Centro America, perché attraverso una sostanza che era la datura stramonium, mettevano in uno stato di non esistenza apparente le persone, le seppellivano, toglievano l'identità e poi diventavano degli zombie, nel senso persone sfruttate da altre e senza potersi più...
Abbiamo già spoilerato la puntata per Halloween, allora, è questa.
Ah, perché la facciamo.
Approfondiamo.
Tutto approfondiamo, perché ci sono tante cose da raccontare.
Prendiamo nota.
Roby ci manda uno scatto bellissimo, tutto verde e nero con dei pois arancioni, del suo bruco sulle carote del mio orto, meraviglioso questo scatto, grazie mille, possiamo condividerlo poi sui social, molto bello. Soraya dice foto con un normalissimo Zanzung, ma va, che vedi, solo le mie, le vostre, vedi? Anche Cristian fa delle foto meravigliose, io non ne riesco a fare una decente. Poi arriva un messaggio audio che ascoltiamo tra un attimo. Andy dice, anch'io ho visto uno squalo, me la sono fatta sotto di delfini, mai neanche l'ombra. E invece c'era una riflessione di Elio che dice, dalle nostre parti gli ungulati selvatici, cervi e caprioli, durante l'inverno mangiano foglie di siepi velenose e anche erbe che normalmente non sono commestibili per loro. Pare che andare fuori di testa faccia dimenticare la fame. Sono loro che ci assomigliano o noi che assomigliamo loro? Questa è la domanda di Elio.
Però sì, è vero che anche da noi ci sono animali come cervi, caprioli, come citati qui, che consumano anche sostanze che, cioè diciamo foglie o frutti che generalmente non consumano durante l'anno e che contengono delle sostanze che non fanno proprio bene e che li mandano un po' fuori di testa. E poi c'è anche da noi casi, ci sono dove animali consumano della frutta fermentata che contiene alcol, quindi anche questi sono casi tipici. E magari a proposito di consumo di frutta fermentata, quello che fa forse più sorridere perché è inatteso è il caso degli elefanti in Africa, che consumano questa marula da cui si ricava anche un liquore famoso. Consumano questi frutti molto avanti con la maturazione, carichi di alcol, e alla fine ne consumano una buona quantità. e si vedono questi elefanti che dondolano un po', poi si accasciano al suolo, insomma, completamente ubriachi. Dopo uno può dire, sì, vabbè, l'elefante non è proprio così facile da ubriacare, vista la mole, l'altezza e il peso, però pare che appunto uno studio del 2020 ha dimostrato che l'enzima che usano per digerire l'alcol non sia così efficiente come quello che abbiamo noi, quindi pur avendo una grande massa non riescono a metabolizzare l'alcol e allora si ubriacano un po' così.
E da lì la famosa canzone che facevamo alle elementari, la cantavi l'elefante, l'elefante con le ghette.
Non è vero?
Progetto una zanzara. Dici, ma come è possibile? Ah, adesso so perché.
Ma è l'elefante che ha bevuto la zanzara?
Questa è la domanda. E fai abbracciare una zanzara. Grazie per tutti i vostri bellissimi messaggi. Ripartiamo da Elio che dice: ci sono anche formiche che ingannano altri insetti, gli afidi che trovi sulle piante dell'orto sono trasportate dalle formiche, le quali poi mungono gli afidi per nutrirsi. Ti risulta, Chris?
Sì, le formiche approfittano di questa secrezione degli afidi. Gli afidi, per farla breve, succhiano la linfa delle piante, hanno bisogno di tenere le proteine della linfa, ma visto che c'è un eccesso di zuccheri in questa linfa, la buttano fuori come surplus e le formiche sono ghiotte di questo liquido molto dolce.
Sono molto afide.
Sono... Bellissimo, ha fatto ridere tantissimo.
Perché è il stile tuo.
Sì, l'ho preso. Mi dispiace che non ci sono mai arrivato prima. Vabbè, no, comunque... In questo caso diciamo che non è una vera e propria droga, ma la formica approfitta anche di questo liquido molto dolce e poi però in contropartita le formiche si mangiano qualche afido ogni tanto qua e là.
E poi aggiunge: una scimmia sudamericana fa la stessa cosa con le bacche, come raccontavi degli elefanti, consuma un frutto simile alle nespole e si stona di brutto. Perfetto.
Ecco, l'interesse sulle scimmie: sono tanti casi di scimmie documentati che mangiano frutta fermentata, e recentemente un'università inglese ha dimostrato che non solo consumano, ma in una popolazione di scimpanzé in Africa hanno visto che c'è proprio una condivisione del frutto fermentato da uno scimpanzé all'altro. Quindi questo è stato un po' interpretato come l'origine del nostro aperitivo, insomma, cioè condividi questo momento con qualcuno di simile a te. E quindi pare che adesso ci saranno nuovi studi in corso, ma l'origine dell'aperitivo è un po' più antico delle nostre feste campestri.
C'è una testimonianza, tornando ai delfini, a fare il bagno con i delfini, alla faccia nostra, ce la racconta un amico.
Cara Rosy, una ventina di anni fa ero a Nassau per lavoro.
A Nassau?
Il weekend sono andato in un luogo che si chiama, se non sbaglio, Blue Lagoon, qualcosa di simile, dove i delfini vivono in semi libertà e c'è la possibilità pure di interagire con loro, puoi nuotare, puoi danzare con loro, a un certo punto... Oltre ad aver giocato e danzato con loro, mi hanno detto di mettermi sulla pancia e a un certo punto sono andati due delfini e mi hanno spinto dai piedi per una ventina di metri, mi hanno alzato un metro e ho fatto Titanic, ecco, per dire. E dire, i delfini sono esseri superiori, decisamente migliori dell'essere umano.
Intanto localizziamo Nassau, capitale delle Bahamas, dunque da quelle parti lì, se uno volesse provare l'esperienza. Ti vedo un po'...
Sì, sì, no, diciamo, i delfini sono chiaramente conosciuti per la loro intelligenza, fanno cose straordinarie, ancora adesso si stanno studiando per cercare cosa potrebbero insegnarci. Dopo è vero che magari non tutti, come dire, sono... pronti o desiderano questa esperienza a contatto proprio con gli animali, che sono sì in semi libertà, insomma è un tema abbastanza delicato. È vero che a livello di sensibilizzazione è importante conoscere questi animali nell'ottica anche di poterli proteggere un po' meglio e di capire quali sono le minacce che incombono anche su questi animali, come non so, l'inquinamento acustico, eccetera, eccetera, perché sono tutte perturbazioni che anche le nostre attività generano e possono disturbare questi animali. Quindi è buona cosa conoscerli, e sono estremamente intelligenti, insomma.
Invece la tua notizia sugli elefanti ha bruciato di qualche minuto quello che ci voleva scrivere Michael. Dice, ah, volevo dirla anch'io, quella degli elefanti che si ubriacano dopo aver mangiato la marula. Dice, ce l'ha raccontato una guida in Malawi quando è stato ad inizio maggio. Quindi sottoscrive quanto...
Cosa dice un pachiderma dopo aver mangiato così tanta frutta alcolica? Dice, elefante? Ho detto una marca, non potevo. E lì, era bruttissima.
No, ma avevi un'altra barzelletta delle formiche.
No, l'altra barzelletta, perché tu mi hai chiesto come fa un elefante a abbracciare una zanzara o il contrario, e c'era una battuta, diceva, queste formiche nel loro formicaio ogni giorno sono... Il formicaio viene distrutto perché gli elefanti fanno avanti e indietro, passano sempre di lì, distruggono la casa. A un certo punto dicono, vabbè, sì, cerchiamo di unirci, gli saltiamo addosso quando passano di lì e cerchiamo di farli fuori. Quindi a un certo punto passa l'elefante, le formiche saltano tutte addosso a questo grande elefante. A un certo punto lui si scrolla tutto, ne rimane una piccola attaccata al collo e le altre gli gridano, strozzalo! Sapevo che non dovevo raccontarla, chiedo scusa a casa.
Disco! Ma noi ti amiamo per questo.
Sometimes love will flow, fields and rivers pass me by.
Fare i complimenti e salutare Roby, che oltre ad avere un umorismo fantastico ha fatto lo scatto del bruco, dobbiamo pubblicarlo, quello sulle carote è bellissimo. E poi adesso mi manda prima una foto dove sta facendo, non so, la grappa, cosa sta facendo, dice: io la frutta fermentata la faccio bollire, ok, e giustamente. E poi dice: sempre nel mio orto, questa volta sui cetrioli, uno scatto, un primo piano spettacolare di una cavalletta con gli occhi striati bianchi e rossi, ma mai vista, cioè mai apprezzato una cavalletta. Io urlo come una pazza quando sto pulendo i gerani, mi saltano fuori le cavallette e comincio a urlare come una pazza. Non faccio l'urlo di me stessa, okay. Non lo farò.
Te lo stavo chiedendo.
No, infatti.
Hai capito questo?
Ma fuori dai decibel consentiti. Ma invece ci sono due racconti che non vogliamo perderci, ancora legate al tema di oggi, quindi allo sballarsi nel mondo animali. Partiamo, sì, dai gatti.
Sì, esatto. Ci sono, beh, chiaramente conosciuta la stretta relazione tra i gatti e l'erba gatta, e potrete riguardare il documentario, ma in pratica i gatti si strofinano tantissimo contro questa erba gatta, in maniera da far rilasciare una sostanza all'erba gatta che ha un effetto contro gli insetti, è un po' una specie di insetticida naturale. Quindi il gatto, quando si strofina, in pratica si, come dire, ricopre di questa sostanza insetticida che lo protegge da punture fastidiose. Ma non solo, questo gatto poi vediamo che tende anche a morsicare, proprio, insomma, ci dà dentro con questa erba gatta, la fa un po', la distrugge quasi, e questa erba gatta rilascia ancora di più queste sostanze in maniera che l'effetto sia ancora più forte. Ed è stato studiato che all'interno si è visto, per i gatti c'è proprio una dipendenza, perché rilascia degli ormoni della felicità. Quindi per quello che vedete i gatti girarsi.
Serotonina.
Esatto, vedi che link alla puntata.
Mamma mia.
E i gatti, ma altri felini, perché questa dipendenza c'è non solo per i gatti, ma lo potete vedere, ad esempio ci sono dei leoni, ci sono altri animali dello stesso gruppo, che hanno questa stretta relazione con l'erba gatta o con questa sostanza. Quindi è proprio, diciamo, una specie di medicina naturale. Questa è una curiosità che andava raccontata, perché so che i proprietari e proprietarie di gatti sono parecchi anche qui da noi.
Anche qui da noi, anche tu, anche io.
E il mio ormai non c'è più, ha esaurito quelle X vite che aveva a disposizione. Cosa? Game over.
Scusa.
Le Nai, no, ma niente, non ne facciamo un dramma.
Dai, le Nai anche, ma hai esaurito le vite.
Esatto, volevo dire, però
si strofina dalla parte delle radici.
Esatto.
Oh, mi dispiace.
Vabbè, aveva la sua età e prima o poi, vabbè, sapevamo che
l'Enai non era bella, mi dispiace, però
niente,
la vita è fatta così, per gli umani e per gli animali.
Esatto.
E invece, chiudendo, Chris, ci sono anche questi racconti sugli insettini della,
sì,
frutta.
Diciamo, cioè, è importante, abbiamo fatto anche questo discorso perché si stanno studiando queste varie dipendenze. Faccio un esempio concreto: sappiamo che i moscerini della frutta, la drosofila, quella che vediamo girare in casa appena c'è una banana un po' matura, per esempio. Ecco, questi moscerini pare che abbiano cioè i geni coinvolti nelle dipendenze di questi moscerini sono molto simili a quelli che abbiamo noi. E allora gli scienziati hanno detto: beh, studiamo come questi moscerini hanno una dipendenza per la cocaina, per esempio. Allora, questi studi sono estremamente interessanti, perché capire come funzionano i moscerini ci può aiutare a sviluppare delle terapie per noi esseri umani. Quindi sembra una notizia, come dire, così da carnevale, ma è in effetti quello che sta succedendo. Alcuni gruppi di ricerca si stanno occupando di questi aspetti, quindi è un tema leggero, ma però che ha una base scientifica importante e interessante anche per la nostra salute.
Assolutamente. E sulle drosofile, che non erano mica quelle usate anche da Darwin per l'evoluzione della... Chi è che le usa?
Allora, è forse l'insetto, l'animale più utilizzato in laboratorio, perché
pazzesco,
si riproduce velocissimo, in maniera molto rapida, e ce n'è veramente tantissime, e sono estremamente
utili
e insegnano anche parecchie cose. Chi l'avrebbe mai detto?
Ti chiede Luca se l'erba gatta va bene anche per i conigli, che tu sappia.
Non lo so.
Ecco, verifichiamo. Facciamo come i genitori quando non hanno le risposte. Te lo diremo la prossima volta, ci documentiamo.
Comunque, con erba gatta intendo la cosiddetta nepeta cataria, il nome latino, non quella lunga che si compra, come che viene venduta anche come erba gatta, quella è più per l'apparato digestivo, invece ce n'è un'altra che rilascia queste sostanze.
Come si chiama? Nepeta?
Nepeta cataria. Questo è il nome latino della pianta, l'erba gatta, per antonomasia.
Ma si chiama erba gatta, io direi, Luca, se no si chiamava erba coniglia, va bene. No, non lo so, magari... Vabbè, verifico.
Settimana
prossima diamo la risposta.
Esatto.
Ci ritrovate sul podcast, Christian lo trovate dovunque nel mondo, no. RST Food, lo trovate dovunque, se avete bisogno di lui anche in DM, lui dà delle risposte, fa delle foto meravigliose, e nel frattempo sta girando l'ultima puntata di una serie che ammireremo durante il periodo natalizio. Christian, dimmi una cosa, poi ti lascio andare.
Sì, domenica abbiamo una bella camminata, andiamo a fare un laghetto molto carino in Valle Calanca, perché quest'anno ho il piacere di essere presente in quella trasmissione che va tra Natale e Capodanno, In cammino tra i laghetti, ma
non
ne saprete di più prossimamente.
Certo, va bene, con il grande Stefan Chiesa che si occupa di te.
Esattamente.
Va bene, ti do appuntamento settimana prossima.
Volentieri.
Grazie, Chris.
Settimana prossima, ciao.
Ciao.